Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Popolare Network, buona serata da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz in un giorno d'estate, con cui dal lunedì al venerdì, dalle 20.30 alle 21 fino a settembre, andiamo a Newport negli anni 50 alle prime edizioni del primo festival del jazz organizzato negli Stati Uniti. Forse insuperato per quantità e importanza dei protagonisti della vicenda del jazz che sono sfilati sul suo palco, il Festival di Newport, nato nel 1954, è stato teatro di una quantità di esibizioni memorabili. Quella però che più di ogni altra rappresenta Newport, gli anni ruggenti del festival e che in ogni caso è rimasta negli annali del jazz come una delle più epiche di tutta la storia di questa musica, è l'esibizione dell'orchestra di Duke Ellington nella terza serata della terza edizione del festival nel 1956. Nel 1955 Duke Ellington è stato presente al festival, ma solo come maestro di cerimonie. Oltre che il quartetto di Dave Brubeck, Ellington ha presentato la All Star di jazz moderno con Miles Davis e Thelonious Monk. Il memorabile assolo di Davis in Round Midnight è riuscito a rilanciare in grande stile una carriera che molti davano ormai per finita. Ellington quindi ha assistito direttamente alla resurrezione di Miles Davis e ha toccato con mano la forza di quel festival. Come abbiamo visto, fin dalla prima edizione il festival ha messo i musicisti che vi si esibiscono di fronte ad una inedita dimensione di pubblico e ad una nuova atmosfera. Una platea di migliaia di spettatori e concerti all'aperto. Il jazz fino a quel momento è stato una musica di piccoli club. Nei club, dagli anni 20, Ellington ci ha passato la vita. Certo, dal 43 Ellington ha avviato una serie di concerti annuali alla Carnegie Hall di New York, ma il prestigioso tempio della musica classica era una cornice molto più paludata rispetto a Newport. E nel 43 Ellington era sulla cresta dell'onda, non così nel 56. Nel 55 il Miles Davis che a Newport era risorto era un 29enne disposto a giocarsi il tutto per tutto per tornare in sella. Nel 55 e 56 Dave Brubeck era un baldanzoso 35enne, forte del successo di un quartetto rotto al confronto con le platee di giovani dei licei e dei college. Ellington, un genio, era un maturo signore di 57 anni che non aveva certo il vento in poppa, e vedremo il perché. Ecco i motivi dei patemi di Ellington, che si presenta a Newport timoroso sulla risposta del pubblico e sui giudizi della critica. Come abbiamo visto nella scorsa puntata, George Wynne lo colloca nella giornata finale dividendo la sua esibizione in due momenti. Una sorta di preludio in cui Ellington, sono i giorni del 4 luglio, festa dell'indipendenza, esegue l'inno nazionale americano e poi un paio di brani. Ellington è contrariato perché in un'occasione così importante latitano alcuni musicisti che chissà dove sono finiti. Poi Ellington lascia il palco per i set in programma Friedrich Gulda, Jimmy Giuffre, Teddy Charles. Poi torna Ellington a cui è affidata la chiusura del festival. I musicisti dispersi sono stati finalmente rintracciati e l'orchestra è sul palco al completo. È il vero inizio del concerto di Ellington, che questa volta attacca con la meravigliosa sigla della sua band Take the Train, composta dal suo strettissimo collaboratore Billy Strayhorn. Newport, sabato 7 luglio 1956. Thank you. Nel 1956 Ellington stava attraversando una fase tutt'altro che florida della sua carriera. Il bebop, il rivoluzionario linguaggio del jazz emerso negli anni 40 e in generale l'evoluzione del jazz moderno, lo avevano messo un po' nell'angolo. Inoltre, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si registra per tutta una serie di motivi una pesante crisi delle grandi orchestre. Anche alcuni dei maggiori band leader sono costretti a gettare la spugna. Ellington tiene duro, ma si trova a lavorare in perdita, sostenendo la sua creatura, l'orchestra, con soldi propri guadagnati con i successi dei decenni precedenti. È in questa condizione e con questo stato d'animo, non certo quello di un dominatore, che Ellington sale sul palcoscenico di Newport. Dopo la sigla, Ellington annuncia una novità, una suite in tre parti composta da lui e Strayhorn, appositamente per Newport, intitolata proprio Festival Suite, e presenta il solista della prima parte, Festival Junction, il clarinettista Jimmy Hamilton.
That, of course, was our theme, Billy Strayhorn, Take the A Train. And, of course, the trumpet solo was by Ray Nance. Ray Nance. Come on! We have prepared a new thing. And we haven't even had time to title it yet. Of course, it's done especially for the Newport Jazz Festival. And so, temporarily, I think we'll just call the first part of it Festival Junction. Jimmy Hamilton will state the theme.
Thank you.
Nel suo libro di memorie Myself Among Others, George Wynne ricorda che il giovedì notte, finita la prima serata del festival, si trovava a cena a casa dei Lorillard, la coppia di mecenati che aveva ideato e che finanziava il festival, e che alle 2 di notte suonò il telefono. Era Ellington. Wynne gli chiese cosa stesse preparando per il suo show previsto per sabato. «Niente di speciale», rispose Ellington laconicamente. «Una medley e un paio di altre cose». Edward, gli rispose Wynne con tono di rimprovero, «io sto lavorando allo spasimo per glorificare quel genio che è Ellington e tu non cooperi minimamente». Wynne era convinto che Ellington dovesse presentarsi con dei pezzi nuovi e che dovesse fare di tutto perché l'orchestra facesse un figurone davanti al pubblico e alla critica che ormai seguiva Newport con attenzione e che non avrebbe perso l'occasione di buttare giù un'esibizione di routine. Wynne aggiunge che lui e Ellington erano abbastanza in confidenza per potersi permettere con Duke una reprimenda del genere e perché Ellington la prendesse sul serio. Secondo Wynne, che in quel momento nella sua ammirazione per Duke non aveva percezione del fatto che la carriera di Ellington non stava andando a gonfie vele, per Ellington quello a Newport era un ingaggio come tanti altri. Secondo altre opinioni, invece, Ellington affrontava quell'appuntamento appunto non senza patemi e forse la sua risposta a Wynne lasciava intravedere un uomo amareggiato e un po' arreso. Fatto sta che Ellington seguì le indicazioni di Wynne e approntò nuovo materiale. Adesso Ellington segnala i suoi solisti e annuncia la seconda parte della suite, Blues to be There. Ellington aveva pensato alla suite proprio come ad un lavoro che avrebbe dovuto conquistare il pubblico. Nella prossima puntata ascolteremo anche la terza parte della suite, ma possiamo anticiparvi che non ci riuscì. Ma il concerto non era ancora finito. Ellington era come una squadra o un pugile che sembra andare verso la sconfitta, ma poi all'improvviso il risultato si rovescia clamorosamente. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz in un giorno d'estate, appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 21 o quando vi viene più comodo in podcast.
Cat Anderson, Harry Carney, Russell Prokop, Jimmy Hamilton, Britt Woodman, Quentin Jackson, Willie Cook, Paul Gonzalez. The second section, will be tentatively titled Blues to Be There. Thank you.
Mm-hmm.